Proposizioni sulla gelosia come causa di femminicidio. La concezione che avevo esposto tanto tempo fa, poteva sembrare un'enorme sciocchezza, invece è molto, efficace come argomentazione, non è una sciocchezza. Cosa avevo detto? Avevo detto che se uno ha una ragazza o desidera una ragazza e non può averla o la perde, dice, se crede in paradiso, nel paradiso, nessun problema, la riavrò in paradiso. Questa argomentazione può sembrare un'enorme sciocchezza, invece non è una sciocchezza, perché il ragionamento è estremamente complesso e ha delle implicazioni teologiche con riferimento all'uomo moderno. Per esempio, succede che Freud dice io non desidero l'eternità e poi lui, un uomo ateo, muore e lascia sia il cielo che non desidera, sia la terra. Un uomo può non avere un particolare attaccamento verso la terra e quindi dice non mi costa nulla morire e dissolvermi nel nulla, visto che non sono neanche attaccato alla terra. Invece la gelosia è un particolare processo per cui un uomo si appiccica, per così dire, alla dimensione terrena, identificata nella gelosia a una donna. Quest'uomo si appiccica alla donna in modo tale che la separazione dalla donna, nella condizione di un uomo che perde una donna o che non può avere l'oggetto amato, impazzisce, cioè si sente annullato, annichilito, si sente annichilito, fino al punto che deve, secondo il meccanismo del femminicidio, annientare la fonte dell'eccitazione e introiettarla. Uccido la donna per averla o per impedire che altri l'abbiano o per eliminare, neutralizzare la fonte della mia eccitazione, del mio desiderio che mi rende frustrato perché non posso averlo. Questi sono i processi psicologici che stanno nell'uomo geloso che giunge al femminicidio. E quindi praticamente quella che può sembrare un'enorme sciocchezza, invece è la soluzione psico analitica e psicoterapeutica che evita l'annichilimento del geloso femminicida, e cioè il ragionamento che dice non ti preoccupare se non puoi avere l'oggetto, chiamiamolo oggetto amato, perché lo avrai in paradiso, cioè l'apertura della dimensione trascendente come luogo in cui si possono realizzare quei desideri frustrati e che evidentemente Freud non aveva perché li sedava, li nascondeva, i desideri che non si possono avere nella dimensione terrena. Non puoi, cioè se tu non puoi realizzare il desiderio nella dimensione terrena, nessun problema, lo realizzerai in paradiso, si tratta solo di aspettare. Questo argomento, uno può dire, è un'enorme sciocchezza. Non è un'enorme sciocchezza, perché quella persona gelosa che giunge al femminicidio è una persona la cui struttura del desiderio è appiattita nella dimensione terrena, non può realizzarlo e nel meccanismo della gelosia si sente annichilito, non potendo avere l'oggetto amato che lui desidera con ogni forza, fino al punto da diventare violento. Quindi l'apertura della dimensione trascendente è il luogo in cui proiettare il desiderio frustrato nella dimensione terrena. Quindi io non direi che è un'enorme sciocchezza, direi piuttosto che gli psicologi non sono abituati a ragionare in termini di quella che io ho chiamato la psicologia triangolare. Triangolazione su Dio, triangolazione sul paradiso. Il paradiso come luogo in cui realizzare i desideri e quindi questi non sono compressi, non sono frustrati nella dimensione terrena, dove non si possono realizzare. Quindi è un argomento enorme dalle vaste implicazioni e non è assolutamente una sciocchezza. L'esempio della gelosia è l'esempio di quel, della desiderio di fortissimo attaccamento alla donna come traslato alla dimensione terrena. Uno può non avere tanto desiderio per la dimensione terrena, la gelosia dimostra quanto l'uomo si senta appiccicato, diciamo così, alla dimensione terrena. Uso l'espressione appiccicato perché molto spesso capita di desiderare una donna non con, che, con cui si è avuto un rapporto o con cui si è parlato, ma addirittura la donna che cammina per la strada, quante volte senti il desiderio di parlarne perché ti senti solo, eccetera, eccetera. Quindi praticamente l'uomo si appiccica agli oggetti, alla dimensione terrena no, ma alle donne sì. E tu puoi staccarti da questo appiccicamento dicendo: nessun problema, tutti i miei desideri li ritrovo e li rivivo nella dimensione ultraterrena. Quindi la dimensione ultraterrena, il paradiso, diventa in questo modo non più luogo di teorizzazioni astratte, ma luogo che agisce efficacemente sulla struttura psicoanalitica e psicoterapeutica del desiderio terreno, necessariamente frustrato nella dimensione terrena. Cioè tu col paradiso apri gli orizzonti e sposti il luogo della proiezione del desiderio. Quindi possiamo dire che l'uomo ateo è un uomo che, privandosi del paradiso, è un uomo che subisce una castrazione del desiderio e delle possibilità realizzative del desiderio stesso. La psicologia triangolare l'ho introdotta io. Avevo introdotto anche la psichiatria esistenziale, la psicologia esistenziale, poi ho visto che era stata fondata o introdotta dal presidente della società di counseling filosofico italiana, cioè non era una novità, anche se il modo in cui io la faccio è una novità. Psicologia esistenziale in cui questi psicologi non fanno quello che faccio io, e cioè trattare il desiderio introducendo direttamente la dimensione soprannaturale. Questa è la psicologia triangolare, una psicologia che dice che la struttura della psiche umana si modifica radicalmente se tu introduci il divino, il paradiso, appunto, e ragioni con essi. Tanto è vero che, come quando diceva Ratzinger di non poter vivere senza Dio, queste persone, i preti, i vescovi, sono persone il cui desiderio è strutturalmente modificato dall'orientamento al divino. La loro frustrazione, la crisi del sacerdozio, è dovuta al fatto che queste persone hanno un approccio col divino di tipo religioso e non di tipo filosofico, quindi di tipo agapico e non di tipo erotico. E quindi anche queste persone sono persone, possiamo dire, usando un'espressione psicoanalitica, dal desiderio frustrato. Ecco, quindi praticamente l'episteme è originale per questa teoria. Quindi allargo il titolo dell'esposizione con implicazioni più generali, generalizzazioni delle implicazioni.